eccoci, buon pomeriggio, bentornati a Punto di Vista, il programma che si occupa di farvi comprendere come i non vedenti guardano e capiscono la TV, il cinema, Netflix e quant'altro. Ciao da Mary, un saluto, un bentornato e un bentrovato al nostro amico Vic che si occupa della regia dall'altra parte del vetro. Un bacio, un saluto e un sempre grazie agli amici di Radio Incredibile per questa opportunità. Radio Incredibile, lo ricordiamo, è una radio che trasmette e si trova a sede nelle Marche, a Grottammare esattamente. Si occupa di far arrivare la musica, la radio, gli speaker ovunque sostanzialmente, negli ospedali, nelle scuole, nelle carceri, insomma nei posti proprio più impensati e dove ce ne sarebbe più bisogno. Proprio ieri è partito un nuovo programma che si chiama Uno Speaker in Corsia. Non mi sono documentata al 100%, però credo a questo punto dal titolo che dovrebbe essere condotto da un medico, presumo, o da un infermiere, ma mi documenterò nei prossimi giorni con gli amici di Radio Incredibile. Il programma nasce dal gemellaggio con Incrediradio, una web radio che gestisco quando posso da 10 anni. Io mi presento per chi non mi conoscesse: sono una psicologa, sono non vedente, e questo mi ha spinto a rispondere a una domanda che mi fanno da secoli, più o meno da quando sono nata: come i non vedenti fanno a guardare e a comprendere la TV? E allora da adulta ho deciso di rispondere prima creando un blog, Il Punto di Vista, e poi cogliendo al volo l'opportunità degli amici di Radio Incredibile di creare questi podcast, queste rubriche radiofoniche, come si diceva una volta, adesso si chiamano podcast, rubriche, programmi, puntate, dove settimanalmente o quasi, quando la TV ci offre delle occasioni ghiotte, ci occupiamo di recensire tutto quello che guardo, tutto quello che passa. Non solo la TV però, perché il cinema e Netflix ci danno una grandissima mano, e quest'estate Netflix ci ha dato tanto da dire, di cui parlare. E allora, prima di partire, mandiamo la sigla affidata naturalmente a Edoardo Bennato e Max Pezzali con la televisione. Che felicità! Saluto Valeria e tutti coloro i quali a cui questo podcast arriverà in differita. Siamo tornati, non ce n'è più per nessuno, e allora partiamo subito con la prima recensione di Punto di Vista.
Tu sei la luce che disegna i nuovi eroi, il tuo orizzonte è pieno di possibilità. In questa valle di lacrime e di pubblicità, tu sei la guida sicura per ognuno di noi, e noi ti siamo devoti, e questo tu lo sai. Per questo ci vuoi bene e non ci lasci mai. Nel ballo della notte rullano i tamburi, la lotteria proclama i nuovi vincitori. Entrino nell'arena i nuovi gladiatori, pollice verso, tu decidi chi va fuori. Che felicità, un programma giusto per ogni età. Nella solitudine di tutta la città, la televisione ci salverà.
Eccoci, torniamo in onda. Io vi avevo fatto una promessa, vi avevo promesso a giugno nella nostra ultima puntata che avremmo parlato della Casa di Carta, la fiction inglese più vista al mondo, uscita a luglio su Netflix. La fiction non inglese, ho detto inglese forse prima, boh, forse mi sto incartando, non so. Comunque, uscita a luglio su Netflix e allora noi parliamone. Giunta alla sua terza stagione, anche se andava in Spagna inizialmente su Antena 1, Antena 5, comunque sulla TV di una lista spagnola, poi hanno deciso che non piaceva agli spagnoli, allora Netflix ne ha acquistato i diritti ed è diventata di botto la fiction non inglese appunto più vista al mondo. e quindi le prime due stagioni in realtà erano una sola stagione, durava molto di più, le hanno divise, insomma le hanno adattate a Netflix, creando qualcosa di più dinamico, più veloce come le serie ci impongono. Grande successo, per cui è nata la terza stagione della Casa di Carta, di cui noi oggi andiamo ad occuparci. Perché mi piace? Perché praticamente l'amicizia e la lealtà sono basilari in questa fiction, nonostante si parli di ladri, di rapine, di cose proprio non bellissime. Allora, ci sono 8 ladri, il capo è il professore, che si chiama Sergio in realtà, e il fratello Berlino, che sostanzialmente decidono di fare una rapina alla zecca di Stato con degli ostaggi. La zecca di Stato sarebbe la banca spagnola, per fare in modo che gli ostaggi costruiscano e stampino dei soldi, quanti più soldi possibili. Insomma, lo scopo è creare, dare a queste persone, a questi ladri, una vita dignitosa il più possibile, e anche gli ostaggi naturalmente. Insomma, da rubare ai ricchi per dare ai poveri, un po' come dei moderni Robin Hood. In questa, nelle prime due stagioni, soprattutto nella prima, mentre iniziava sta rapina, c'erano due che stavano discutendo animatamente. Uno era il direttore della zecca di Stato, Arturo, con la sua amante Monica, che poi era la sua segretaria, un classico, che era rimasta incinta di lui. Mentre discutono, fanno sta rapina. Che cosa succede però? Che Monica mi si va a innamorare di Denver. Denver, uno dei ladri, cioè tanti giorni d'ostaggio hanno fatto sì che alcuni ladri si siano innamorati di alcuni ostaggi e non solo, però. Allora, tutti i ladri, per non essere riconosciuti, hanno nomi di città, solo lui si chiama il professore, ma poi c'è Tokyo, c'è Berlino appunto, che muore, però nelle prime due stagioni, esattamente nella seconda, c'è Denver, c'è Mosca che muore anche lui, Mosca il padre di Denver, e Denver che appunto si innamora di Monica, che nella terza serie acquisisce anche lei un nome di città, non mi ricordo quale, però c'è Rio, ora non me li ricordo tutti. Il figlio di Monica e di Denver si chiamerà Cincinnati. Nella terza stagione fanno il loro ingresso anche però Palermo e Lisbona. Palermo è un amico molto intimo di Berlino, appunto il fratello del professore morto. Lisbona non è che Raquel Mourinho, cioè la poliziotta che dava la caccia al professore e alla banda dei ladri. Mi si va a innamorare perdutamente del professore e lì insomma scoppia l'amore e decide di fare parte della banda e si fa chiamare Lisbona, quindi per non farsi riconoscere, perché naturalmente loro non sono braccati da mezzo mondo. Cosa succede allora in questa terza stagione? Come inizia? Come parte? Ve lo dico dopo il prossimo brano. Secondo me il vero tormentone di quest'estate, anche se è uscito molto dopo, perché praticamente è arrivato tipo al metà luglio, fine luglio, però si è imposto bene e ancora ce lo stiamo portando dietro e mi piace parecchio. Senza pensieri arrivano J-Ax, Loredana Bertè e Fabio Rovazzi, trio inedito, canzone però molto bella. Bella perché fondamentalmente è autoironica, tanti penseranno di cantare qualcosa di bello e divertente, in realtà è una bella presa in giro alla popolazione italica, mondiale, anche per come vive, per come si muove, insomma ascoltate il testo, senza pensieri.
Nella testa un buco nero, spendo soldi per sentirmi più leggero, nuovo show spettacolare su un'isola di plastica in mezzo al mare, faccio mille foto ma il vestito uguale, in 15 secondi ci si può annoiare, non mi ricordo più che cosa devo fare, ci sto prendendo gusto col dimenticare, senza problemi, senza pensieri, l'insalatina per restare leggeri. Senza problemi, senza pensieri, la posto oggi ma è una foto di ieri.
Travolti da lo stress, delirio universale, basta solo non pensare, il mondo finirà, non ti devi preoccupare, pronti con la prova costume per il riscaldamento globale.
Oh, na, na, na.
Laureata col 110, brava mamma.
mandami foto dei piedi e sorrido. Sotto sedativo, acquisto compulsivo, roba che non serve, ma voglio per primo. Per fare il figo dovrei chiedere un fido. Mi sa che tocca fare un altro pezzo estivo.
Senza problemi, senza pensieri, come i vecchietti a esaminare i cantieri. Senza problemi, senza pensieri, abbiamo terra, piatta e cieli sereni.
Travolti va lo stress, delirio universale. Basta solo non pensare. Il mondo finirà, non ti devi preoccupare. Pronti con la prova, costume per il riscaldamento globale.
Una, una, una.
Dopo aver ascoltato Senza Pensieri, saluto ancora Vic che coordina e coopera tutto questo programma per quanto riguarda la parte tecnica. Saluto ancora gli amici di Radio Incredibile, tutti coloro i quali riceveranno anche Peppe il podcast in differita. E allora andiamo subito a parlarvi di della Casa di Carta, appunto la terza stagione. Allora la seconda si conclude con, e vissero tutti felici e contenti, riescono ad avere questi soldi, vanno tutti a finire in isole paradisiache, eccetera eccetera. Ma Tokyo, che è sempre stata una ragazza particolarmente irrequieta, non ama più tanto quel tipo di vita, è stanca. Nonostante sia molto innamorata di Rio, decide che vuole cambiare un po' le cose, le carte in tavola, vuole cambiare vita, non riesce a stare troppo nello stesso posto. È quella che si definisce una cattiva ragazza. Infatti nella prima stagione decide di andare a trovare la madre, nonostante si faccia trovare dalla polizia, e la madre muore. Insomma, si sentirà un po' in colpa per questo, ma mai quanto per quello che starà per compiere nella terza stagione, che si apre col botto. Niente, Tokyo decide di scappare, non di scappare, di prendersi una pausa da Rio, da tutto, di andarsene. Di comune accordo decidono questa cosa. Solo che Rio viola un po' i protocolli. Perché? Perché decide di comprare due telefoni, convinto però che questi telefoni siano assolutamente riservati, irrintracciabili, eccetera eccetera. In realtà il tipo che glieli vende, diciamo, li frega. Per cui siccome loro decidono di chiamarsi ogni tre giorni alla stessa ora, insomma, se telefonate benedette vengono intercettate, Rio viene preso dalla polizia, torturato, rapito e quant'altro, e Tokyo disperata, erosa, corrosa, dilaniata dai sensi di colpa, decide di invocare tutta la banda di ladri. Perché? Per salvare Rio, chiede aiuto. L'unico che fa un minimo di opposizione è Denver, a cui sta nascendo, cioè questo bambino piccolo, Cincinnati, frutto dell'amore con o meglio, il figlio sarebbe di Arturo, il direttore della zecca di Stato, che adesso lo vediamo nella terza stagione, va a fare tipo degli show, delle commedie, no, più che commedie sono dei, diventa un motivatore, perché lui è riuscito appunto a sfuggire a questa banda, insomma una sorta di testimone di come è sfuggito, di come si deve fare, di come si affrontano le rapine, eccetera eccetera, insomma una sorta di motivatore. Ma appunto quello che sarebbe suo figlio, Cincinnati, invece se lo prende Denver e si prende assieme a Monica. Lui praticamente viene lasciato dalla moglie, l'ha lasciato appunto da Monica perché tanto il figlio non lo voleva e si innamora di Denver. Insomma, mezzo casino. E appunto l'unico che è restio appunto a ricomporre la banda, eccetera eccetera, è proprio questo Denver, che poi però si lascerà in realtà mettere in mezzo e aiuterà anche lui gli altri. E questa volta loro decidono di rapire un'altra banca, che è la Banca Nazionale Spagnola, lo fanno col botto, perché praticamente iniziano a lanciare soldi in aria così, mentre la polizia è distratta dalla popolazione che raccoglie questi soldi, ecco, loro vanno a fare questa rapina, fanno questa cosa che è praticamente una genialata che va tranquillamente in porto. Da lì si aprono di nuovo la caccia all'uomo, ai ladri, la polizia che interviene e anche Raquel, appunto, che è diventata a tutti gli effetti la moglie, l'amante, la fidanzata del professore, e che si chiama Lisbona, e praticamente deve fuggire, devono cercare di non farsi catturare, quindi c'è parecchia azione tra la polizia e loro che sfuggono alla polizia, eccetera eccetera, con un finale da brividi. Ci hanno davvero il finale col botto, La casa di carta, devo ammettere, non ve lo posso spoilerare o anticipare se preferite, purtroppo ormai si dice spoilerare, una volta si diceva anticipare e forse si capiva di più. Mi piacerebbe spoilerarvelo, ma sarei molto scorretta, però io amo gli spoiler, sappiatelo, sia dei libri che dei film. Insomma, c'è chi li odia, c'è chi ha rotto amicizie per gli spoiler. A me non danno alcun fastidio, anzi mi aiutano a capire meglio cosa vedrò e come andrà a fine, perché poi quando te lo vedi di fronte allo schermo oppure ti leggi il libro non è mai uguale a quello che, anche se te l'hanno detto, anche se te lo sei fatto dire, non è mai la stessa cosa sostanzialmente. Oh, e abbiamo parlato della casa di carta, parliamo un po' di TV in generale. Domenica sono partite cose tipo Live non è la D'Urso, piuttosto che La Mara Venier con Domenica Inn su Rai 1, La vita in diretta che mi è condotta da Alberto Matano, bravissimo giornalista del TG1, e Lorella Cuccarini. Vogliono un po' ricalcare quello che fu La vita in diretta condotta da Mara Venier e Lamberto Sposini, ci stanno provando almeno, perché anche lì erano una giornalista e una showgirl. Poi invece che c'è da dire? Nulla di fatto. Domenica su Rai 1 inizia una fiction che si sembrerebbe divertente, un nuovo sostituto procuratore che si chiama Imma Tataragno, è carino il trailer, quindi penso di vederla. Per il resto, il sabato inizia un programma intelligente, uno dei pochi della TV, che è Ulisse con Alberto Angela, mentre Canale 5 ci andrà a proporre sempre Così che Vales. Purtroppo ieri è iniziato Uomini e Donne, io odio quel tipo di TV, per questo nelle mie recensioni troverete pochissimi programmi Mediaset, ma ogni tanto qualcosa ce la trovate, così come fu per Il silenzio dell'acqua l'anno scorso. Netflix, devo dire, ci ha offerto tanti spunti, parleremo di Glow, parleremo di Mindhunter, bellissima, parleremo di 13 se riesco a vederla, aggiunta alla terza stagione, ancora non l'ho vista. Parleremo di tante cose, insomma ci occuperemo di tanta TV, di tanto Netflix, di tanto cinema, perché è uscito It, secondo capitolo, il film ispirato al libro di Stephen King, quello col clown che mangiava i bambini sostanzialmente, un horror che, come ho avuto modo di farvi captare, spero, 2 anni fa quando è uscita la prima parte, non è horror, nel senso, se noi ci limitiamo a vedere Stephen King come horror, rimane horror, se andiamo oltre, però ne parleremo quando vedrò la seconda parte di It capitolo 2. Quindi avremo un anno sicuramente pieno, si prospetta e si profila un bel anno pieno di podcast, abbiamo solo iniziato quest'oggi e spero che torneremo prestissimo, magari già settimana prossima, con una nuova serie. Netflix, prima parliamo di Netflix e poi nel frattempo vediamo cosa succede nella TV per poterne parlare, se c'è qualcosa degno di nota. Ah sì, degno di nota, prima di concludere, Sanremo quest'anno, l'hanno detto tutti, lo condurrà Amadeus, sia come direttore artistico, Amadeus che è partito ieri sera anche con I soliti ignoti, l'Access Prime Time di Rai 1 alle 20.30, che a me non dispiace, mi piace sicuramente più di cos'era? Affari tuoi, sì, ho una gran confusione tra Affari tuoi e I fatti vostri, Marcescibile, programma del mattino di Rai 2 che purtroppo è ripartito. Una cosa che invece vi voglio segnalare è che tutte le mattine su Rai Radio 2 c'è un programma molto carino, il Radio 2 Social Club con Andrea Ferroni e Luca Barbarossa dalle 10.30 alle 12, giunto alla sua 11ª edizione. Quest'anno trasloca in TV tutte le mattine su Rai 2 dalle 8.45 fino a prima delle 10. Praticamente ogni mattina si preoccuperanno di fare la puntata del giorno precedente, cioè venerdì ospiti Fiorella Mannoia e Irene Grandi, la puntata è andata in onda lunedì. Lunedì invece c'è stato Motta e la puntata è andata in onda stamattina c'è stata la puntata con Chiara Francini ospite, perché ha scritto un libro, Chiara Francini scrittrice, attrice, lo ricordiamo, andrà in onda domani dalle 8.45. Radio 2 Social Club è davvero un bel programma, ma anche Radio 2 devo dire è una bella radio, sia per contenuti che per musica, un po' si distingue da quello che c'è in giro. Non mi pagano per questi spottoni, state tranquilli, quindi se una cosa mi piace ve ne parlo volentieri solo perché mi piace. Penso di aver detto tutto, mi stava venendo in mente qualcosa poco fa che però adesso mi sfugge, per cui appuntamento al prossimo punto di vista. Mi raccomando, concludiamo, visto che abbiamo parlato della Casa di Carta, con la sigla della Casa di Carta, My Life is Going On, appunto di Cecilia Krull. O Krull, chiamatela come volete. Ciao, al prossimo punto di vista. Ciao.
If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need